Capitolo 46. Comprendere il Vinaya. Questa nostra pratica non è facile. Possiamo sapere alcune cose, ma c'è ancora molto che non sappiamo. Quando, ad esempio, ascoltiamo insegnamenti come conosci il corpo, poi conosci il corpo nel corpo, oppure conosci la mente, poi conosci la mente nella mente. Se queste cose non le abbiamo già praticate, quando le ascoltiamo possiamo sentirci sconcertati. Il Vinaya è così. Nota a piedi pagina. Vinaya, il codice della disciplina monastica buddista. In passato ero un insegnante, ma solo un piccolo insegnante. Nota a piedi pagina. In riferimento ai primi anni da monaco del venerabile Ajahn Chah, prima che egli cominciasse a praticare intensamente. Perché dico un piccolo insegnante? Perché non praticavo. Insegnavo il Vinaya, ma non lo praticavo. È questo che io chiamo un piccolo insegnante, un insegnante scadente. Dico un insegnante scadente perché nella pratica ero manchevole. La mia pratica era per lo più molto lontana dalla teoria, come se non avessi imparato affatto il Vinaya. Ci terrei a precisare che è praticamente impossibile conoscere il Vinaya completamente, e alcune cose, che le si conosca o no, sono pur sempre trasgressioni. Tuttavia si sottolinea che se non abbiamo ancora capito una qualche regola particolare dell'addestramento o dell'insegnamento, dobbiamo studiare quella regola con entusiasmo e rispetto. Se non sappiamo, dovremmo fare uno sforzo per imparare. Se non ci sforziamo, questa è di per sé una trasgressione. Ad esempio, quando dubitate, supponiamo che ci sia una donna e, senza sapere se si tratti di una donna o di un uomo, la tocchiate. Nota a piedi pagina. La seconda trasgressione, Sangha Disea, riguarda il toccare una donna con intenzioni lascive. Non ne siete sicuri, ma comunque andate avanti e toccate. Già questo è sbagliato. Ero solito chiedermi perché fosse sbagliato, ma quando presi in considerazione la pratica, compresi che un meditante deve avere sati, deve essere circospetto. Che si tratti di parlare, di toccare o di tenere delle cose, egli deve prima valutare a fondo. In questo caso l'errore è che non c'è sati o che sati è insufficiente, oppure in una mancanza di preoccupazione al riguardo in quel momento. Facciamo un altro esempio. Sono solo le 11 del mattino, ma in quel momento il cielo è nuvoloso. Non possiamo vedere il sole e non abbiamo l'orologio. Supponiamo di ritenere che sia probabilmente pomeriggio. Davvero pensiamo che sia pomeriggio e tuttavia andiamo avanti e mangiamo qualcosa. Iniziamo a mangiare, le nuvole si fanno da parte e dalla posizione del sole vediamo che sono appena passate le 11. Si tratta comunque di una trasgressione. Nota a piedi pagina. In riferimento a Pacittia, trasgressione numero 36, mangiare al di fuori del tempo consentito che è dall'alba a mezzogiorno. Di solito mi chiedevo, Non è ancora passato mezzogiorno, perché è una trasgressione? Si commette una trasgressione per negligenza, per trascuratezza. C'è una mancanza di contenimento. Se c'è un dubbio, e noi agiamo quando siamo in dubbio, è una trasgressione duccata. Solo per il fatto di aver agito in presenza del dubbio. Nota a piedi pagina. Duccata, trasgressione di azione sbagliata. Il genere di trasgressione meno grave nel Vinaya, ove ne sono elencate un gran numero. Pensiamo che sia pomeriggio, mentre nei fatti non è così. L'azione di mangiare non è sbagliata in sé, ma qui c'è una trasgressione perché siamo distratti e negligenti. Se è davvero pomeriggio e pensiamo che lo sia, allora si tratta di una trasgressione più pesante, pacittia. Se agiamo quando siamo in dubbio, che l'azione sia sbagliata o meno, incorriamo comunque in una trasgressione. Se l'azione non è sbagliata in sé, la trasgressione è più leggera. Se è sbagliata, si incorre allora in una trasgressione più pesante. Per questo il Vinaya può risultare piuttosto sconcertante. Una volta sono andato a far visita al venerabile Ajahn Mun. Allora avevo appena cominciato a praticare. Avevo letto il Pubba Sikka ed ero in grado di comprenderlo piuttosto bene. Nota a piedi pagina. Pubba Sikka Vignana, elementi di addestramento. Un commentario thailandese al Dhamma Vinaya basato sui commentari in Pali. Andai avanti a leggere il Visuddhimagga e i tre libri che lo compongono, il Sila Niddesa, libro sulla moralità, il Samadhi Niddesa, libro sulla concentrazione, e il Panya Niddesa, libro sulla saggezza. Pensavo che la testa mi stesse per esplodere. Dopo aver letto, ebbi la sensazione che praticare fosse al di là delle possibilità di un essere umano. Però ragionai sul fatto che il Buddha non avrebbe insegnato una cosa impossibile da praticare, non l'avrebbe insegnata né l'avrebbe proclamata, perché sarebbero state cose inutili per lui e per gli altri. Il Sila Niddesa è estremamente meticoloso, il Samadhi Niddesa lo è di più e il Panya Niddesa di più ancora. Mi sedetti e pensai, bene, non posso andare più avanti, non c'è una strada da percorrere. Era come se fossi finito in un vicolo cieco. In questa fase stavo combattendo con la mia pratica, ero bloccato. Avvenne che ebbi l'opportunità di andare a far visita al venerabile Ajahn Mun e così gli chiesi, «Venerabile Ajahn, che cosa devo fare? Ho appena iniziato a praticare, ma ancora non conosco la retta via. Ho moltissimi dubbi e non riesco a trovare un fondamento per la pratica». Mi domandò, «Qual è il problema?» Durante la mia pratica ho preso il Visuddhimagga e l'ho letto, ma mi pare impossibile metterlo in pratica. I contenuti del Sila Niddesa, del Samadhi Niddesa e del Panya Niddesa paiono essere del tutto impraticabili. Non penso che ci sia qualcuno al mondo che possa farlo, tanto è dettagliato e meticoloso. Memorizzare ogni regola mi sarebbe impossibile, al di là delle mie forze. Mi rispose così. Venerabile, ci sono molte cose, è vero, ma in realtà è poco. Sarebbe difficile se dovessimo tener conto di ogni regola per l'addestramento presente nel Sila Niddesa, è vero. In realtà, quel che chiamiamo Sila Niddesa si è sviluppato dalla mente umana. Se addestriamo la mente ad avere un senso di vergogna e il timore per la trasgressione, allora saremo contenuti. Saremo cauti. Questo ci indurrà ad accontentarci di poco, ad avere pochi desideri, perché è impossibile badare a troppe cose. Quando ciò avverrà, la nostra sati diventerà più forte. Saremo sempre in grado di sostenere sati. Ovunque ci troveremo, faremo uno sforzo meticoloso per mantenere sati. Si svilupperà la cautela. Di qualsiasi cosa tu possa dubitare, non parlare e non agire quando sei in dubbio. Se c'è qualcosa che non comprendi, chiedi all'insegnante. Cercare di praticare ogni regola dell'addestramento sarebbe certamente gravoso, ma dovremmo esaminare se siamo pronti o no ad ammettere i nostri errori. Li accettiamo? È un insegnamento molto importante. Se sappiamo come addestrare la nostra mente, non è necessario conoscere ogni singola regola. Tutta questa roba che hai letto sorge dalla mente. Se non hai ancora addestrato la mente a essere sensibile e chiara, dubiterai sempre. Dovresti cercare di portare gli insegnamenti del Buddha dentro la mente, che la tua mente sia composta. Qualsiasi dubbio sorga, rinunciaci e basta. Se non sai con certezza, allora non dire o non fare. Ad esempio, se ti chiedi è giusto o no, se non sei cioè davvero sicuro, allora non dirlo, non farlo, non mettere da parte il tuo contenimento. Mentre stavo lì seduto e ascoltavo, pensai che questo insegnamento era conforme agli 8 modi di misurare il vero insegnamento del Buddha. Ogni insegnamento che diminuisca le contaminazioni, che conduca fuori dalla sofferenza, che parli di rinuncia ai piaceri dei sensi e di accontentarsi di poco, di umiltà e di disinteresse per il rango e lo status sociale, di distacco e solitudine, di sforzo diligente e che conduca a sentirsi sollevati. Queste 8 qualità caratterizzano il vero Dhamma Vinaya, l'insegnamento del Buddha. Non lo è tutto quello che è in contraddizione con esse. Se siamo genuinamente sinceri, avremo un senso di vergogna e timore per la trasgressione. Se sappiamo che nella nostra mente c'è il dubbio, non agiremo né parleremo. Il sila niddesa è fatto di sole parole. Ad esempio, iri o tappa nei libri è una cosa, ma nella nostra mente è un'altra cosa. Nota a piedi pagina. Iri o tappa, coscienza morale e timore di compiere cattive azioni. Studiando il Vinaya con il venerabile Ajahn Mun imparai molte cose. Mentre sedevo e ascoltavo, sorse la conoscenza. Il Vinaya l'ho studiato in modo considerevole. Durante il ritiro delle piogge, alcuni giorni studiavo dalle 6 del pomeriggio fino all'alba. Lo comprendevo sufficientemente. Annotai in un taccuino che tenevo nella mia borsa tutti i fattori dell'apatti elencati nel Pubbasikha. Nota a piedi pagina. Apatti, i vari generi di trasgressione di un monaco buddista o di una monaca. Ci misi impegno davvero, ma in seguito, gradualmente, lasciai andare. Era troppo. Non sapendo cosa fosse essenziale e cosa no, prendevo tutto. Quando compresi più pienamente, lasciai cadere ogni cosa, perché era troppo pesante. Rivolsi la mia attenzione all'interno della mia mente e gradualmente mi staccai dai testi. Quando insegno ai monaci, ovviamente la base è il Pubbasikha. Per molti anni qui al Wat Phapong fui io stesso a leggerlo all'assemblea dei monaci. In quei giorni salivo sulla sedia del Dhamma e andavo avanti almeno fino alle 11 o mezzanotte, qualche volta anche fino all'1 o alle 2 del mattino. Erano interessati e noi ci addestravamo. Dopo aver ascoltato la lettura del Vinaya, avremmo preso in considerazione quel che avevamo ascoltato. Non si può comprendere il Vinaya solo ascoltandolo. Dopo aver ascoltato, devi esaminarlo e scavarci dentro ulteriormente. Benché abbia studiato queste cose per molti anni, la mia conoscenza non è ancora completa, perché nei testi moltissime sono le ambiguità. Ora che è passato così tanto tempo da quando studiavo sui libri, il mio ricordo delle varie regole per l'addestramento si è un po' sbiadito, ma nella mia mente non vedo mancanze. C'è un criterio, qui dentro. Non ci sono dubbi, c'è comprensione. Ho messo da parte i libri e mi sono concentrato a sviluppare la mente. Non ho dubbi a proposito di nessuna regola. La mente ha stima della virtù, non osa fare nulla di sbagliato sia in pubblico sia in privato. Non uccido animali, nemmeno quelli piccoli. Se qualcuno mi chiedesse di uccidere intenzionalmente una formica o una termite, di schiacciarla con la mano, ad esempio, non potrei farlo neanche se mi offrissero migliaia di baht. Nota a piedi pagina. Il baht è la moneta thailandese. Nemmeno una formica o una termite. La vita di una formica, per me, avrebbe più valore. Può certamente succedere che io sia causa della morte di una formica, ad esempio, quando avviene che un qualcosa mi si arrampica sulla gamba e io lo scanso via. Forse muore, ma quando guardo nella mia mente non c'è senso di colpa. Non c'è incertezza o dubbio. Perché? Perché non c'era alcuna intenzione. L'intenzione è l'essenza dell'addestramento morale. Cetanaham bhikkhave silam vadami. Guardando la cosa in questo modo, vedo che non ho ucciso intenzionalmente. A volte, mentre cammino, può succedere che io metta il piede su un insetto e lo uccida. In passato, prima che capissi veramente, soffrivo davvero per cose come questa. Pensavo di aver commesso una trasgressione. E allora non c'era alcuna intenzione. Non c'era alcuna intenzione, ma non ho prestato sufficiente attenzione. E andavo avanti così, affliggendomi e preoccupandomi. Per questa ragione il Vinaya è una cosa che può turbare i praticanti di Dhamma, ma in linea con quello che dicono gli insegnanti, che ha pure il suo valore, qualsiasi regola dell'addestramento che non conoscete ancora, dovreste impararla. Se non sapete, dovreste chiedere a coloro che sanno. Lo sottolineano veramente. Se non conosciamo le regole dell'addestramento, quando trasgrediremo non ne saremo consapevoli. Prendiamo come esempio un venerabile Thera del passato, Ajahn Po del Wat Kho Vong Got nella provincia di Lopburi. Nota a piedi pagina. Thera, letteralmente anziano, chi è monaco da almeno 10 anni. Un giorno un certo Maha, uno dei suoi discepoli, stava seduto con lui quando alcune donne arrivarono e chiesero Luang Por. Note a piedi pagina. Maha, titolo acquisito da un bhikkhu dopo aver sostenuto determinati esami in lingua pali. Luang Por, venerabile padre, è un'espressione che i thailandesi utilizzano per rivolgersi ai monaci anziani. Desideriamo invitarti a venire con noi ad un'escursione, verrai? Luang Por Po non rispose. Il Maha, che stava seduto vicino a lui, pensò che il venerabile Ajahn Po non avesse sentito e così gli disse «Luang Por, Luang Por, non hai sentito? Queste donne ti hanno invitato a una gita». «Ho sentito», rispose. Le donne chiesero nuovamente «Luang Por, verrai o no?». Restò seduto lì senza dire nulla e così l'invito rimase senza risposta. Quando se ne furono andate, il Maha disse «Luang Por, perché non hai risposto a quelle donne?» Rispose, «Oh, non conosci questa regola? Erano tutte donne. Se delle donne ti invitano a viaggiare con loro, non dovresti acconsentire. Se loro organizzano tutto per conto loro, va bene. Se voglio, posso andare, perché non ho preso parte ai preparativi». Il Maha rimase seduto e pensò, «Ho fatto proprio una figuraccia». Il Vinaya afferma che organizzare e poi viaggiare insieme con delle donne, anche se non si è in coppia, è una trasgressione pacittia. Facciamo un altro esempio. Dei laici portarono del denaro su un vassoio per offrirlo al venerabile Ajahn Po. Egli distese il suo panno per ricevere le offerte, tenendolo per un capo. Nota a piedi pagina. Un panno per ricevere le offerte è utilizzato dai monaci thailandesi per ricevere cose dalle donne dalle quali non possono riceverle direttamente. Il venerabile Ajahn Po allontanò le mani dal panno per ricevere le offerte per indicare che lui in realtà non stava ricevendo il denaro. Però quando ebbe davanti il vassoio ritrasse le mani dal panno. Poi semplicemente lasciò il denaro là dov'era. Sapeva che era là, ma non gli interessava. Si alzò e se ne andò via, perché nel Vinaya si dice che se non si acconsente a ricevere del denaro, non è necessario proibire ai laici di offrirlo. Se lo avesse desiderato, avrebbe dovuto dire, capo famiglia, questo non è consentito a un monaco. Avrebbe dovuto dirlo. Se lo desideri, devi proibire di offrire ciò che non è consentito. Ovviamente, se davvero non lo desideri, non è necessario. Basta lasciarlo là e andarsene. Benché la Jiang e i suoi discepoli avessero vissuto assieme per molti anni, alcuni di loro ancora non comprendevano la pratica di Ajahn Po. Si tratta di una situazione pessima. Per quanto mi concerne, ho osservato e contemplato molti dei punti più sottili della pratica di Ajahn Po. Il Vinaya può perfino indurre alcuni a lasciare l'abito monastico. Quando lo studiano sorgono i dubbi. Questo mi riporta indietro nel tempo. La mia ordinazione monastica era stata condotta nel modo giusto? Nota a piedi pagina. Le regole che governano l'ordinazione monastica sono molto precise e dettagliate. La mancata aderenza a esse può invalidarla. Il mio precettore era puro? Nessuno dei monaci presenti alla mia ordinazione sapeva qualcosa del Vinaya? Erano seduti alla giusta distanza? I canti erano corretti? I dubbi continuavano ad arrivare. La sala nella quale ho ricevuto l'ordinazione era adatta? Era così piccola? Si dubita di tutto, e così si va a finire nell'inferno. Perciò, fino a quando non si sa come dare un fondamento alla propria mente, è davvero difficile. Bisogna essere davvero composti, non ci si può semplicemente gettare nelle cose. Però essere composti fino al punto di non preoccuparsi di guardare nelle cose è ugualmente sbagliato. Poiché vedevo molte mancanze nella mia pratica e in quella di alcuni dei miei insegnanti, ero così confuso che quasi lasciai l'abito monastico. Ero in fiamme e, a causa di questi dubbi, non riuscivo a dormire. Più dubitavo, più meditavo, più praticavo. Tutte le volte che sorgeva un dubbio, praticavo proprio a quel proposito. Sorse la saggezza. Le cose cominciarono a cambiare. È difficile descrivere il cambiamento che ebbe luogo. La mente cambiò fino a che non ebbi più dubbi. Non so come cambiò. Se dovessi dirlo a qualcuno, probabilmente non capirebbe. Perciò riflettei sull'insegnamento Pacciatam Veditabbo Vignui. Il saggio deve conoscere da sé. Deve trattarsi di una conoscenza che sorge attraverso l'esperienza diretta. Studiare il Dhamma Vinaya è certamente giusto, ma lo studio da solo è insufficiente. Se ti cali davvero nella pratica, inizi a dubitare di tutto. Prima di iniziare a praticare, non ero interessato alle trasgressioni minori, ma quando cominciai a farlo, anche le trasgressioni dukkata divennero importanti al pari delle trasgressioni parajika. Nota a piedi pagina. Parajika si tratta delle trasgressioni di sconfitta, che sono quattro. Si tratta delle trasgressioni più gravi, che comportano l'espulsione dal sangha. Prima le trasgressioni dukkata sembravano essere nulla, solo delle sciocchezze. Così le consideravo. Alla sera puoi confessarle e hai sistemato le cose. Poi puoi commetterle di nuovo. Questo genere di confessione è impura perché non ti fermi, non decidi di cambiare. Non c'è contenimento, continui semplicemente a fare quello che facevi. Non c'è percezione della verità. Non c'è lasciare andare. Nei termini della realtà ultima, non è in realtà necessario attraversare la procedura di confessare le trasgressioni. Se vediamo che la nostra mente è pura e che non c'è traccia di dubbio, allora quelle trasgressioni terminano proprio lì. Non siamo puri se ancora dubitiamo, se ancora esitiamo. Non siamo ancora davvero puri e così non possiamo lasciare andare. Non vediamo noi stessi. Questo è il punto. Questo nostro Vinaya è come un recinto che ci protegge dagli errori ed è per questa ragione che dobbiamo essere scrupolosi al riguardo. Se non vedete il reale valore del Vinaya da voi stessi, le cose si fanno difficili. Molti anni prima di venire al Wat Pa Phong, decisi di rinunciare al denaro. Ci avevo pensato per gran parte del tempo durante un ritiro delle piogge. Alla fine presi il mio portafoglio e andai da un certo Maha, che allora viveva con me, e lo posai a terra di fronte a lui. «Ecco, Maha, prendi questo denaro. Da oggi in poi, come monaco, non accetterò né possiederò del denaro. Mi sei testimone». «Tienilo, venerabile, può esserti utile per i tuoi studi». Il venerabile Maha non era molto incline a prendere il denaro, era imbarazzato. «Perché vuoi liberarti di tutto questo denaro?» «Non devi preoccuparti per me, ho preso la mia decisione, ho deciso questa notte». Dal giorno in cui prese quel denaro fu come se qualcuno avesse scavato un fossato tra noi. Non fummo più in grado di capirci. Per quel giorno egli mi è ancora testimone. Da allora non ho più fatto uso di denaro né sono stato coinvolto in acquisti o vendite. Mi sono contenuto in ogni modo al riguardo del denaro. Ero sempre guardingo per evitare di sbagliare, sebbene non avessi fatto mai nulla d'errato. Interiormente sostenevo la pratica meditativa. Non avevo più bisogno di ricchezze, le consideravo come un veleno. Se si dà del veleno a un essere umano, oppure a un cane, o a un qualsiasi altro essere vivente, esso invariabilmente causa la morte o induce sofferenza. Se le cose le vediamo con chiarezza in questo modo, staremo costantemente in guardia per non prendere quel veleno. Se lo vediamo chiaramente come nocivo, non è difficile rinunciare. Per quanto concerne il cibo e i pasti portati in offerta, se avevo dubbi non li accettavo. Non importava quanto il cibo potesse essere delizioso o raffinato, non lo mangiavo. Prendiamo ad esempio il pesce crudo marinato. Supponi di vivere nella foresta, di andare a fare il giro per la questua e di ricevere solo riso bianco e qualche pesce marinato avvolto nelle foglie. Quando torni nel luogo in cui dimori, apri il pacchetto di foglie e vedi che si tratta di pesce marinato. Nota a piedi pagina. Il Vinaya proibisce ai bhikkhu di mangiare carne o pesce crudo. Gettalo via e basta. Piuttosto di trasgredire i precetti, è meglio mangiare solo riso bianco. Deve essere così prima che tu possa dire di avere davvero capito. E allora il Vinaya diventa più semplice. Se altri monaci volevano darmi dei generi di prima necessità, come la ciotola per la questua, il rasoio o qualsiasi altra cosa, non accettavo, a meno che non li conoscessi come compagni di pratica con un livello di osservanza del Vinaya simile al mio. Perché no? Come fai a fidarti di qualcuno che non ha contenimento? Può fare cose di ogni genere. I monaci privi di contenimento non comprendono il valore del Vinaya ed è perciò possibile che abbiano ottenuto quelle cose in modi impropri. Ecco quanto ero scrupoloso. Il risultato fu che alcuni miei compagni monaci mi guardavano di traverso. Non socializza, non si mescola con gli altri. Restavo impassibile. Pensavo, è certo che potremo mischiarci quando moriremo. Quando si tratta della morte siamo tutti nella stessa barca. Vivevo sopportando. Ero uno che parlava poco. Se gli altri criticavano la mia pratica, restavo immobile. Perché? Perché anche se avessi spiegato, non mi avrebbero capito. Non sapevano nulla della pratica, come quelle volte che venivo invitato a una cerimonia funebre e qualcuno diceva «Non dargli retta, metti il denaro nella sua borsa senza dirgli nulla, non farglielo sapere». Nota a piedi pagina. Sebbene per i monaci costituisca una trasgressione accettare del denaro, molti lo fanno. Alcuni possono accettarlo facendo intendere di no, un fatto che probabilmente ci consente in questo caso di capire come i laici considerassero il rifiuto del venerabile Ajahn nei riguardi del denaro. Credevano che egli lo avrebbe accettato se non glielo offrivano apertamente, facendolo semplicemente scivolare nella borsa. Rispondevo così: «Ehi, pensate che sia morto o qualcosa del genere? Già lo sapete, solo perché alcuni chiamano l'alcol profumo, questo non è sufficiente a farlo diventare profumo. Voi, gente, quando però volete bere alcol, lo chiamate profumo e andate avanti a bere. Dovete essere pazzi. Allora il vinaia può essere difficile. Dovete accontentarvi di poco, dovete essere distaccati, dovete vedere e vedere rettamente. Una volta, mentre viaggiavo e stavo attraversando Saraburi, il mio gruppo andò a stare per un po' in un villaggio nei pressi di un tempio. L'abate aveva lo stesso mio grado di anzianità monastica. Al mattino andavamo tutti insieme a fare il giro per la questua e poi tornavamo in monastero e deponevamo le nostre ciotole. I laici portavano piatti di cibo nella sala e li poggiavano. I monaci li prendevano, li scoprivano e li allineavano affinché fossero formalmente offerti. Dalla parte opposta un monaco metteva la sua mano sul piatto. E questo era tutto. Dopodiché i monaci li portavano agli altri e distribuivano il cibo per il pasto. Erano 5 i monaci che allora viaggiavano insieme a me, ma nessuno di noi toccò quel cibo. Nel giro per la questua avevamo ricevuto solo riso bianco e così sedemmo assieme a loro e mangiammo unicamente riso bianco. Nessuno di noi avrebbe osato prendere il cibo da quei piatti. Le cose andarono avanti in questo modo per alcuni giorni, fino a quando iniziai ad avere la sensazione che l'abate fosse turbato per il nostro comportamento. Forse uno dei suoi monaci era andato da lui e gli aveva detto: «Quei monaci che sono venuti in visita da noi non prendono il cibo. Non so quali intenzioni abbiano». Dovevo restare lì ancora per qualche giorno e perciò andai dall'abate. Gli dissi: «Venerabile, puoi dedicarmi un momento del tuo tempo, per favore? Degli impegni mi hanno indotto a chiedere la tua ospitalità per qualche giorno, ma temo che ci siano uno o due cose che per te e per i tuoi monaci sono incomprensibili. Precisamente si tratta del fatto che non mangiamo il cibo offerto dai laici. Vorrei spiegarmi al riguardo, venerabile. Non si tratta di nulla di importante, è solo che, a proposito del ricevere le offerte, noi abbiamo imparato a praticare in questo modo, venerabile, che quando i laici poggiano il cibo e i monaci scoprono i piatti e li sistemano per l'offerta formale, si tratta di una trasgressione duccata. Per la precisione, maneggiare o toccare il cibo che non è ancora stato formalmente offerto nelle mani dei monaci guasta il cibo. Secondo il Vinaya, qualsiasi monaco che mangi quel cibo incorre in una trasgressione. Questo è tutto. Non voglio criticare nessuno e nemmeno cercare di forzare te o i tuoi monaci a smettere di praticare in questo modo, assolutamente. Voglio solo che tu conosca le mie buone intenzioni, perché ciò è indispensabile per consentirmi di restare qui ancora per qualche giorno». Alzò le sue mani in angeli. «Sadhu, eccellente, fino ad ora non ho mai visto a Saraburi un monaco che osservi le regole minori del Vinaya». Nota piedipagina. Angeli è un gesto di rispetto consistente nel congiungere le mani al petto al cospetto di qualcuno. Oggigiorno è ancora diffuso nei paesi buddisti e in India. «Oggigiorno non ce ne sono più. Se ancora ci sono monaci di questo genere, vivono fuori Saraburi. Consentitemi di lodarvi. Non ho alcune obiezioni. Molto bene». Quando il mattino seguente tornammo dal giro per la questua, nessuno dei monaci si avvicinò a quei piatti. Furono i laici stessi a prepararli e offrirli perché temevano che i monaci non avrebbero mangiato. Da quel giorno in poi i monaci e i novizi sembravano stare davvero sulle spine e perciò tentai di spiegare loro le cose, di rasserenare le loro menti. Penso che avessero timore di noi. Se ne andavano a chiudersi nelle loro stanze in silenzio. Si vergognavano tanto che per 2 o 3 giorni cercai di farli sentire a loro agio. Non avevo davvero nulla contro di loro. Non avevo detto cose di questo genere: «Non c'è cibo a sufficienza», oppure prendi questo o quel cibo. Perché non l'avevo fatto? Perché in precedenza avevo digiunato, talora per 7 o 8 giorni. Lì avevo riso bianco, sapevo che non sarei morto. Ricevevo la mia forza dalla pratica, dall'aver studiato e praticato di conseguenza. Il Buddha era il mio esempio. Ovunque andassi, qualsiasi cosa gli altri facessero, non mi immischiavo. Mi dedicavo unicamente alla pratica, perché mi preoccupavo di me stesso, mi preoccupavo della pratica. Chi non osserva il Vinaya, chi non pratica la meditazione e chi pratica non possono vivere insieme, devono percorrere strade diverse. In passato io stesso non lo capivo, in quanto insegnante insegnavo agli altri ma non praticavo. È davvero una cosa pessima. Quando guardai in profondità dentro tutto ciò, la mia pratica e la mia conoscenza erano separate come lo sono la terra e il cielo. Per questo chi vuole organizzare centri di meditazione nella foresta non lo faccia. Se già non avete veramente la conoscenza, non ci provate. Farete solo disastri. Alcuni monaci pensano che andando a vivere nella foresta troveranno la pace, ma non comprendono ancora i punti essenziali della pratica. Tagliano l'erba da sé, fanno tutto da sé. Nota a piè di pagina. Si tratta di un'altra trasgressione dei precetti, una trasgressione pacittia. Chi conosce davvero la pratica non è interessato a posti come questi, sa che non riuscirà. Comportarsi in questo modo non conduce al progresso. Non importa quanto sereno un posto possa essere, non si possono fare progressi se si fanno cose sbagliate. Vedono i monaci della foresta vivere nella foresta e vanno a vivere nella foresta come loro, ma non è la stessa cosa. Gli abiti monastici non sono gli stessi, le abitudini a riguardo del cibo non sono le stesse, tutto è diverso. Per la precisione, non addestrano se stessi, non praticano. Il posto è sprecato, non funziona veramente. Se funziona, funziona solo come un luogo per mettersi in mostra o per farsi pubblicità, proprio come in una fiera per i medicinali. Non si va al di là di questo. Chi ha praticato solo un po' e va a insegnare agli altri non è ancora maturo, non capisce veramente. In breve tempo rinunciano e tutto cade in pezzi. Porta solo problemi. Dobbiamo perciò studiare un po'. Guardate il Novakovada cosa dice. Nota a piè di pagina. Novakovada, una sinossi semplificata dell'elementare Dhamma Vinaya. Studiatelo, memorizzatelo fino a quando capite. Di tanto in tanto chiedete al vostro insegnante in relazione ai punti più difficili, ve li spiegherà. Studiate in questo modo finché davvero capirete il Vinaya.